Insomma, di portieri parliamo di questo e anche di altro con il nostro prossimo ospite che abbiamo qui in collegamento con noi. Sono lieto di ringraziare per aver accettato il nostro invito e di dare il benvenuto a Salvatore Biazzo qui in diretta su Radio Tutto Napoli.
Ciao
Rino, buongiorno. Insomma, non ti ho ancora sentito su Max Allegri. Volevo insomma ascoltare anche un po' il tuo pensiero al riguardo. È lui l'uomo giusto per il posto Conte?
Non lo so se è l'uomo giusto. Io penso che De Laurentiis abbia scelto in funzione di un progetto che ha e che dovrebbe illustrare. Personalmente non ho preferenze particolari. Non faccio il tifo per uno piuttosto che per un altro. Dico soltanto qual è il progetto: vuole vincere e quindi ha bisogno di un allenatore, per così dire, vincente, vuole costruire un nuovo ciclo e valorizzare i giovani, non lo sappiamo ancora. Lui non si è espresso, ha scelto poi alla fine Allegri mentre sembrava in corsa Italiano, che poi ha preso la strada di Istanbul, quindi aspettiamo di capire un po' meglio insomma la situazione. Anche perché a tuttora Allegri, ne parliamo tantissimo, ma Allegri a tuttora è ancora allenatore del Milan.
Sì, ma secondo te questa situazione, Salvatore, quando si può sbloccare? Perché qua si va per le lunghe, adesso inizieranno anche i mondiali, il Milan non ha praticamente più una società, c'è solo Ibrahimovic che sembra lui a decidere, ma non ha questo potere poi di firma.
Ma attenzione a Ibrahimovic, perché... Io ho sentito un'intervista nella quale, molto breve, insomma, all'aeroporto è stato intercettato qualche giorno fa e gli hanno chiesto ma chi sarà l'allenatore, il nuovo amministratore, e lui ha risposto: il boss sono io, punto. Cioè, voglio dire, Ibrahimovic lo conosciamo molto bene anche dal punto di vista caratteriale, ha avuto dei litigi fortissimi con Allegri. Ora, se uno si mette nella mente di Ibrahimovic, ecco, proviamo a soggettivizzare in questa maniera: Ibrahimovic ha interesse che Allegri vada al Napoli? È una domanda, no? Quindi
no, non ce l'ho.
Le difficoltà che state rappresentando e che sono giuste, sono legittime, dipendono anche dal fatto che è chiaro che Ibrahimovic vuole creare un problema al Napoli. Lo libera in ritardo, non lo libera per niente, cioè voglio dire, non è ancora del tutto chiaro, né lui si esprime, non si capisce nemmeno se il Milan avrà un nuovo amministratore, se il plenipotenziario è Ibrahimovic e fa tutto lui. Nel Milan c'è grandissima confusione.
Ma veramente complicata la stagione del Milan, però è anche ovviamente la situazione societaria, secondo me questo dà anche manforte a quello che è stato il grande lavoro fatto, no, negli anni, Salvatore, anche da parte del presidente De Laurentiis. Anche ad inizio stagione, nastri di partenza lo scorso campionato, si parlava tanto di questo Milan, si parlava tanto anche poi della Juve, però il Napoli comunque, no, nonostante una stagione, come dire, complicata, tribolata da tante vicissitudini, tante infortuni, però comunque è riuscita a centrare l'obiettivo dell'Europa che conta. E a tal proposito di Europa, potrebbe essere stata anche questa una caratteristica, insomma, la costante della scelta su Max Allegri, anche per fare una campagna europea diversa.
Sì, ma infatti per questo dicevo che Allegri evidentemente è stato scelto diciamo con un atto di saggezza da parte di De Laurentiis, che può anche non essere condivisa dai tifosi, dagli appassionati, però lui ha fatto un'ottica proprio della qualificazione. Quando noi parliamo, in questi giorni si sta moltissimo parlando di chi vuole comprare il Napoli, che ci sarebbero degli incontri, che De Laurentiis sarebbe sul punto di cedere. Allora bisognerebbe anche approfondire bene questo discorso, perché chi sta cercando o ha fatto la proposta di comprare il Napoli, a parte che dovrebbe comprare la Filmauro nella sua interezza, perché Napoli fa parte della Filmauro, per quanto insomma la percentuale nel bilancio è tra il 70 e il 90% come presenza Napoli. Allora bisognerebbe capire, ma chi è che vuole acquistare il Napoli? Allora uno pensa che arriva Babbo Natale, che arrivano i grandi fondi, arrivano gli arabi che fanno l'operazione che hanno fatto con il Paris Saint Germain e quindi vincono e stravincono. No, non è proprio così, perché i fondi non è che guardano se tu vinci lo scudetto o no. I fondi pensano a tutt'altre cose. I fondi sono investimenti. In questo caso poi siamo di fronte ad un equity private. Significa che è una società a basso azionariato, a bassa quotazione, a bassa capitalizzazione. Non è una società quotata in borsa, tant'è vero che vanno a comprare quelle società che o sono in difficoltà oppure non sono quotate in borsa, o se sono quotate in borsa vogliono uscire. Non so se sono stato chiaro.
Sì.
Quindi non è che, voglio dire, perché lo compra, arrivano questi. No, non arriva nessuno. Arriva una società che fa gli interessi della società, indipendentemente poi dal fatto se il Napoli vince o no un altro scudetto. De Laurenti invece è uno che vuole vincere.
Ma secondo te, Salvatore, cosa deve fare questa cordata americana per convincere De Laurentiis? Magari gli lascia la gestione del calcio Napoli in una ottica polisportiva che accomuna più sport, no, a Napoli?
Ma guarda, io insomma è difficile spiegare che cos'è una società come quella che si propone di acquistare il Napoli e quali sono le finalità. Ed è tutto evidente che vanno a investire, e investire non significa sempre investire al massimo, a volte l'investimento deve essere equilibrato rispetto alla società che compra. Cioè faccio un esempio banalissimo. Allora, io amo le auto, però io una Ferrari non me la posso comprare, però mi compro casomai una cosa intermedia. Però la gente ha la percezione che, avendo comprato io una Porsche, posso anche comprare la Ferrari, la Puro Sangue, oppure una Lamborghini, capisci quello che voglio dire?
Sì.
Cioè, non so se riesco ad essere chiaro. Noi pensiamo agli americani, ci sono arrivati gli americani. Cioè, mi sembrava quella vecchia cosa che finalmente la liberazione sono arrivati gli americani. No, non sta arrivando il settimo cavalleggeri. Il Napoli non ha necessità di vendere, il Napoli ha necessità di vincere, di continuare a vincere. Finché De Laurentiis vince e riesce ad equilibrare i conti, e finché lui ha la forza, il Napoli non lo cede. Poi tutti si fanno avanti, lui è chiaro, è un imprenditore, arriva uno, gli dice ti do una barca di soldi per il 30%, ma lui ci riflette. Però è una cosa diversa, ma non arriva a Babbo Natale. Su questo vorrei essere chiaro. Ho molto approfondito questa storia di questi tipi di società, che è diverso da quello che hanno fatto con l'Inter, è diverso da quello che hanno fatto con Milano, ed è diverso quello che hanno fatto con Paris Saint-Germain, dove c'è la titolarità. Al Milan e all'Inter non si sa nemmeno bene chi sono questi fondi, dove stanno alle Cayman. Cioè, voglio dire, il calcio attraversa un momento, da questo punto di vista, di grande confusione. Ancora non tutti hanno capito che questi fondi mirano soprattutto alla fidelizzazione dei tifosi. Più una società è forte come fidelizzazione, e meglio è. Il Napoli, per dire, ha 35 milioni di persone che lo seguono sui social. Non so se è chiaro. Certo. E quindi l'investimento sul Napoli è in proporzione a questo. Se tu vedi invece il Real Madrid, che va da 400-700 milioni di follower nel mondo, è chiaro che lì arriva la JP e Morgan e ti dà la bellezza di 370 milioni per ristrutturare lo stadio.
Molto chiaro, Salvatore. Mi è piaciuta prima anche una frase che hai detto: il Napoli vuole vincere. Molto bello questo aspetto. E secondo te lo si farà anche con due campioni? Non lo so, proverà ovviamente a fare il prossimo anno, come Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che potremo anche ammirare nel prossimo mondiale. Però ecco, anche a detta del presidente De Laurentiis, insomma, nell'ultima conferenza stampa per la presentazione dei ritiri, non si strapperebbe i capelli per un loro addio. Tu da che parte stai?
Ma io non è che sto da qualche parte, però lo conosciamo De Laurentiis, no? Cioè, se c'è l'affare vendere Osimhen e vendere Kvaratskhelia, lo fa tranquillamente, perché gli serve a rimettere a posto,
certo,
tutto, gli serve per rifare la squadra, per le ripartenze. Poi è chiaro, può pure sbagliare, però in quest'ottica De Bruyne e Lukaku sono due che sarebbero funzionali a quella che l'idea del calcio di Allegri. Poi tu mi chiedi dal punto di vista personale, non come giornalista, sì, preferiresti Allegri o un altro? Io probabilmente direi preferirei un altro, ma è una mia impressione, ecco, da amante del calcio, non da professionista. Come giornalista io dico, per me non è importante la scelta dell'allenatore, ma la scelta in funzione di un progetto. Vuole vincere lo scudetto? Ha bisogno di uno che è vincente, anche se l'ultima stagione non è andato bene, insomma, non voglio, allora
dipende. Anche come gestore, quindi, no?
Come, scusa?
Ho detto anche magari proprio come gestore.
Ma si dice che è un bravo gestore, però guarda, io su due città in particolare ho sempre l'orecchio a terra, come si dice, no?
Sì.
Ed è Milano e Roma, perché ho amici, ho parenti, ho tifosi, ho gente che si muove vicino alle società e quindi più o meno le cose, diciamo, riesco a saperle. E quindi ti dico che per quanto riguarda Allegri c'è Ibrahimovic che è uno che rompe le scatole, cioè non è uno tranquillo, no?
Io penso che Salvatore non sia totale secondo me la responsabilità del quinto posto, non è neanche giusto secondo me riversarla soltanto su Max Allegri, no? Cioè alla fine anche un po' i calciatori, come dire, non hanno reso al massimo. Poi guardando anche la rosa del Milan, non so se poi è una rosa da 75-78 punti da Champions League, no? E poi ovviamente anche questa variabile che citavi anche tu, societaria di Zlatan Ibrahimovic, cioè è evidente che sia accaduto qualcosa nella stagione del Milan quest'anno.
Ma guarda, già i punti, già la classifica del campionato di Serie A ti dice quanto poco vale il calcio rispetto al calcio europeo, no? Vai a vedere come si sono classificate le altre, con quanti punti e quanti gol, e fai subito la differenza. Però io dico, noi non possiamo dire, non è corretto dire che un allenatore è vincente e poi non ammettere che un allenatore è perdente.
Ah, chiaro.
Cioè, voglio dire, sì, ha vinto tutto quello che ha vinto, però quest'anno ha perso. Cioè, con la stessa tranquillità bisogna dirlo. Cioè, non è che uno può vincere sempre tutti gli anni. Conosco pochissime persone, forse non esiste nemmeno una persona che vince sempre, nemmeno Ancelotti, che è quello che ha vinto e stravinto. Ricordiamo che a Napoli quasi quasi lo mettevano alla porta prendendolo a calci, cioè voglio dire, ed è Ancelotti che adesso è CT della Seleção brasiliana, cioè di una nazionale che potrebbe essere tra le tre o quattro squadre candidate a vincere un mondiale, il sesto.
Invece Salvatore, ti volevo chiedere di uno dei primi compiti che avrà Allegri, quello di magari recuperare qualche arrivo dai prestiti, ritorno dai prestiti. Riuscirà a recuperare qualche giocatore che è partito magari in prestito per altre squadre e ritorna quest'estate?
Ma facciamo il gioco degli allenatori. Allora, se io fossi Allegri, no? Sì. Avendo il compito rispetto a una piazza che è molto competente ed è molto esigente, c'è qualcuno che su un sito, insomma, che dice sempre cavolate, ha detto che Napoli è seguito solo a Napoli, la Roma solo a Roma, e evidentemente non legge i ranking di UEFA dove Roma e Napoli stanno nelle prime 20 posizioni, però a parte nel mondo, no, a parte questo, allora se io fossi l'allenatore è chiaro che sarei molto attento a liberarmi di un Lukaku che ha fatto a Napoli nell'ultima stagione, che ha giocato molto ma molto bene. Sarei molto attento a togliermi, io dico finanche Anguissà, a togliermi De Bruyne, oppure a fare a meno di un Højlund che qualcuno ha criticato pure avendo fatto 16 gol, ha fatto 4 gol in Champions, cioè questo è uno che ha segnato in Champions, e noi in Champions siamo usciti per colpa sì alla fine di tutti, ma anche del portiere che ha fatto delle cavolate immense.
Anche di Meret, di Lobotka, no? Si parla insomma anche dei loro rinnovi, però comunque no, Salvatore, rappresentano la spina dorsale di questo Napoli.
Allegri deve fare, sì, rappresentano la spina. Guarda, io dico che il Napoli, l'ho detto moltissime volte nella trasmissione alla quale partecipo con Pampasosa il mio carissimo amico Antonio Gaito, ho detto miliardi di volte che l'organico del Napoli è altamente competitivo e poteva lottare fino all'ultimo minuto del campionato per lo scudetto. Poi le cose sono andate come sono andate. La cosa che veramente mi fa rabbia è che una squadra del genere non sia riuscita a superare la fase della Champions, che avrebbe portato un sacco di soldi al Napoli, e questo era molto importante. Non è che si pretendeva che arrivasse in finale o in semifinale, ma almeno che andasse avanti e quindi potesse ancora incrementare le casse del Napoli. E incrementarle significa dare solidità alla società, tranquillità a De Laurentiis, che peraltro vedo molto tranquillo nelle dichiarazioni. Evidentemente sa molto bene quello che deve fare e come deve andare avanti.
E in chiusura ti volevo chiedere proprio del portiere, no? Io so che tu sei un grande estimatore di Meret, ma adesso c'ha solo un anno ancora di contratto e si parla di cessione magari di Milinkovic-Savic, però il nuovo portiere da affiancare a Meret deve essere un giovane per non fargli molta ombra, perché quello che ha sofferto un po' in questi anni è stato un po' un dualismo che è capitato spesso a Napoli.
Posso solamente con grande affetto, grande stima nei tuoi confronti e con rispetto per il lavoro che fai, appena correggere la frase iniziale. Io non sono un sostenitore di Meret.
No, ho detto estimatore.
No, è un estimatore, non lo sono. Io non sono un estimatore di Milinkovic-Savic.
Ah, ok.
Ma non per partito preso, ma perché lo avevo seguito con il Torino, che è una squadra che nella scorsa stagione, cioè prima di questo campionato che è appena finito, avevo seguito moltissimo, ma per mio interesse io mi metto in scaletta alcune squadre, per esempio la Fiorentina, il Bologna, la Roma, ho seguito pochissimo la Lazio perché non mi interessava né come gioco né come organico, e quindi all'epoca avevo seguito il Torino. E avendo seguito il Torino ho visto quante cavolate aveva fatto Milinkovic-Savic, per cui poiché Meret era stato sempre un po' contestato, pur avendo vinto tutto quello che ha vinto, avendo dato tutto quello che ha dato, allora io all'inizio del campionato ho detto vorrò giudicare, criticare con lo stesso parametro con il quale abbiamo criticato in alcune occasioni Meret, Milinkovic-Savic. Allora ho fatto una cartellina, in questa cartellina, partita dopo partita, ho scritto tutte le cose buone che ha fatto e ne ha fatte, anche se io francamente non riesco a trovare una parata che sia la parata che ricordiamo tutti. Poi vai a vedere gli errori, vai a vedere la Champions, vai a vedere i due gol che abbiamo preso con il Benfica, vai a prendere, a rivedere le immagini dei sei gol che abbiamo preso, cioè voglio dire, in Champions sono stati fatti degli errori incredibili, peraltro lui fa sempre lo stesso errore, è un errore. Io sono andato a informarmi, ad approfondire anche questo discorso, che è un po' legato alla sua altezza e alla sua capacità di reazione sui tiri. Ora, di solito un tiro dai 16 metri impiega 2,8 secondi per arrivare in porta. Di solito i tempi di reazione di un portiere sono tra 3 e 4 secondi. Essendo un longilineo, molto longilineo perché supera i 2 metri, lui ha la tendenza a restare fermo tra i pali. Nella convinzione che riesce a coprire i 18 metri quadrati del volume dello spazio della porta, distendendosi, quindi non esce mai sui cross e abbiamo preso colpi di testa incredibili, ha una certa difficoltà proprio ad abbassarsi, e lo abbiamo visto in due occasioni, quando ha tentato addirittura, vi ricordate la partita col Torino, di scartare, era in ginocchio, voleva fare il dribbling a Simeone. Ma ragazzi, Simeone poi ovviamente ha messo la palla dentro, cioè ha fatto degli errori incredibili, e mi meraviglia molto che Allegri possa dubitare se ha due portieri tra Milinkovic. Io credo che lui dubbi non ne abbia. Il 90% dei portieri italiani hanno eletto Meret. Peraltro, se vedi la classifica, andate a vedere le classifiche che fa l'UEFA, che sono molto interessanti. Vado a vedere la classifica. Milinkovic-Savic nella squadra che seconda in classifica nel campionato, non è nemmeno tra i primi 20, anzi non è tra i primi 10, nemmeno tra i primi 20. Se poi vai a vedere, ha una percentuale di precisione nei lanci, i tanto famosi, leggendari lanci, del 39%. Se in questa misura vai a vedere la precisione di Meret, trovi che Meret ha invece oltre il 50%.
Qualcosina vorrà dire. Però
allora qualcosa deve pure valere, se no poi effettivamente poi allora buttiamole queste statistiche, questi numeri e diciamo una cosa passionale. A me piace Milinkovic Savic, cioè, ti piace e te lo tieni. Mi piace Meret, ti piace e te lo tieni. Io personalmente avrei puntato moltissimo su Caprile, tanto per essere fuori, sì, ma non perché mi piace, ma perché infatti poi abbiamo visto nel Cagliari come si è disimpegnato molto bene.
Salvatore, voglio anche sentirti insomma in conclusione, prima di ringraziarti per questa splendida chiacchierata.
Volevo... No, ma anche perché premono due cose importanti: Antonelli che sta per partire in pole position a Monte, a Monte Carlo ed è importante, e Cobolli che fa la finale con Zverev. Io ho messo già appaiati due per le due, devo vedere tutte le cose.
E io ci aggiungo anche un po' l'Italia di Baldini questa sera e poi anche la finale dell'Europeo Under 17.
Già ho visto, per esempio Baldini l'ho visto l'altra sera.
Come l'hai visto? Ti piace?
Non mi è dispiaciuto, l'unica cosa, l'unico è che dovrebbe incrementare il bel gruppo che lui ha formato con delle persone, diciamo, un poco con maggiore esperienza. Ha messo Donnarumma, ma dovrebbe inserire anche qualche altro, perché altrimenti la nazionale maggiore diventa la fotocopia dell'Under 21. Allora io mi vado a vedere l'Under 21, non la nazionale.
Vero. Grazie mille a Salvatore Biazzo per essere stato con noi.
Grazie a voi per avermi invitato, buon pomeriggio.
Grazie Salvatore, grazie mille.